Come avete ascoltato, questo brano ci racconta due storie, una inserita nell'altra. Ma queste due storie bisogna leggerle unitariamente. Infatti, ci sono molte similitudini nei due racconti. Protagoniste sono due donne. Per entrambi ricorre il numero 12. Tutte e due queste donne sono guarite per contatto. E tutte e due sono chiamate figlia. Questi non sono particolari, insignificanti e evocano molte cose, ma sullo sfondo, o meglio, in entrambe le situazioni, fa corona la folla. Vedete, la figura della folla nei Vangeli è sempre una figura ambigua. Da un lato è il grande seguito di Gesù, ma è il grande seguito di Gesù, quello che noi oggi diremmo il grande seguito del successo, è il discorso del numero. Quanti sono venuti, quanti hanno partecipato, quanti hanno risposto, quanti hanno avuto desiderio. Però Gesù non si fida molto. La folla, in quanto folla, porta dentro di sé anche quella dimensione di onda. Oggi ce l'hai tutta dalla tua parte, domani ti si rivolta contro. E poi, ancora, l'ambiguità della folla sta nel fatto che può talmente bearsi di se stessa, del suo essere folla, del suo essere gruppo, da deresponsabilizzare le persone. E peggio ancora, al punto da fare filtro, da fare muro. E questo della folla è un aspetto che lo vediamo sempre nella storia, lo si vede sempre e ovviamente lo viviamo anche oggi. In particolare in tutte quelle che sono le realtà di gruppo, cioè le realtà organizzate sotto il profilo ecclesiale. Vuoi parla come se fosse una organizzazione di parrocchia, una organizzazione di istituto, una organizzazione di associazione, di movimento, di gruppo, chiamatelo come lo volete. Ora è fondamentale, io credo, avere la consapevolezza dei rischi cui si vanno incontro quando si diventa gruppo e quando si diventa, quindi, secondo le parole del Vangelo di oggi, si diventa folla. Io credo che sia importante che ogni realtà, ogni gruppo, ogni tanto debba farsi un po' l'esame di coscienza. Ma noi stiamo dando spazio ai fratelli e alle sorelle, che non vuol dire siamo disposti ad accoglierli, siamo disposti a farli entrare, siamo disposti a far parte della realtà del gruppo, non è questa cosa qua, ma a fargli spazio, nel senso che la signora che ha bisogno di incontrare Gesù perché ha questo suo problema lo possa incontrare, fare spazio affinché Gesù possa agire. E tu non puoi permetterti di dire Gesù agisci o Gesù può agire se e nella misura in cui chi ha bisogno di Gesù entra in questa dimensione, in questa categoria, in questo gruppo, in questa realtà. Spero di essermi spiegato, insomma, che cosa significa. Però guardate che questa tentazione c'è, questa tentazione è presente e questa tentazione noi la dobbiamo coraggiosamente affrontare. Nel Vangelo ogni tanto ritorna questo aspetto, questa dimensione della folla che fa da filtro. Vi avevo già parlato del paralitico, della folla che impediva a loro di entrare e a portarlo davanti a Gesù. Quindi questo aspetto va tenuto presente e non può non diventare motivo di riflessione, motivo di esame di coscienza per le nostre realtà di Chiesa. E per favore facciamo in modo che non diventino motivo di esame di coscienza per le nostre realtà di Chiesa in generale. Dobbiamo farlo diventare motivo di esame di coscienza nella realtà di Chiesa che concretamente stiamo vivendo. Siamo disposti a cambiare? Siamo disposti a fare dei passi indietro? Siamo disposti a rivedere quelli che sono i meccanismi in un tempo di cambiamento o in un cambiamento d'epoca siamo disposti a guardare questo, a fare questo, oppure abbiamo ormai assunto uno stile, un atteggiamento, una forma talmente conservativa per quello che siamo, per quello che abbiamo vissuto, per quello che abbiamo avuto, che se ci dicessero no, c'è questo cambiamento da fare, allora crollerebbe tutto quanto? Questo ve lo dico perché nell'ambito della Chiesa, del cammino della Chiesa, quindi della comunità cristiana, va riscontrato e va sottolineato il fatto che siamo davvero in una situazione, in un contesto di grande movimento e di grande cambiamenti. La mia esperienza mi porta a dire che oggi sono responsabile di una comunità pastorale che comprende 4 parrocchie: San Marco, San Simpliciano, Santa Maria Incoronata, San Bartolomeo. 4 parrocchie storiche, 4 parrocchie che hanno un passato anche piuttosto significativo. 4 parrocchie dove ci sono dei preti dalle personalità belle vivaci, cioè non preti, non si potrebbe dire proprio preti miti, sono preti vivi, molto vivi. Ebbene, non è semplice far capire alle 4 comunità delle 4 parrocchie che cosa può significare l'unire gli sforzi pastorali nel contesto di una comunità pastorale più grande della tua parrocchia, in favore di un complesso di persone che condividono tutti lo stesso ambiente e la stessa realtà di vita. Allora, le resistenze che spesso si avvertono sono proprio delle resistenze di natura conservativa. No? Cioè, tu gli dici, guardate, il catechismo in questo contesto di ambiente è inutile stare a farlo in questa parrocchia, in quest'altra parrocchia, in quest'altra parrocchia, in quest'altra parrocchia. Lo facciamo unito. Ma perché? Abbiamo sempre fatto il catechismo nella nostra parrocchia ai nostri bambini. E tu li guardi e dici, ai nostri bambini di chi? Di chi sono questi bambini? Sono tuoi? Oppure tu non vai a guardare la vita di questi bambini e non vai a guardare la vita dei genitori di questi bambini, che invece tutti insieme, che siano dell'Incoronata, che siano di San Marco, che siano di San Simpliciano, condividono tutti gli stessi problemi. Con i bambini che frequentano la stessa scuola, che frequentano gli stessi ambienti, sono tuoi di chi? Questo tanto per fare un esempio molto pratico, perché spesso nelle parrocchie, nelle comunità succede questa roba. Succede questo pericolo conservativo. Voi pensateci per favore, perché guardate che questa tentazione, sinceramente, ce l'abbiamo tutti. Perché tu hai l'impressione che quello che hai vissuto finora costituisca la tua sicurezza, costituisca il tuo approdo. Invece l'esperienza che hai vissuto finora, ve lo dico diversamente, dovresti tradurlo come una energia per la navigazione. No, spero di essermi spiegato con questo esempio. Cioè, non fermarti, abbi il coraggio di lasciare che le cose corrano, che corra la tua vita e che corra il tuo tempo e che perciò corra anche la tua testimonianza. Allora, ho fatto tutta questa digressione perché, siccome tutti stiamo vivendo queste situazioni di cambiamento e siccome ne vedremo continuamente, costantemente di queste cose, io mi permetto di dire, per favore, con la fiducia nel tenere lo sguardo fermo di quello che è l'indirizzo e l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. L'obiettivo è quello di essere discepoli di Gesù nel condividere la missione di Gesù. Nel condividere la missione della parola, con la fiducia di capire che anche tutto quello che può trasformarsi per te diventa non ostacolo, bensì alimento. Questo qui era un aspetto che ho voluto inserire pensando a questo tema importante, un po' caratteristico della folla. Ma noi abbiamo già detto che il Vangelo di Marco ha lo scopo di farci conoscere Gesù e attraverso di lui rivelarci il volto di Dio. Questa rivelazione diventa per la comunità cristiana principio del suo essere, del suo comportarsi e in generale diventa principio della sua testimonianza. Se ve lo traduco in termini semplicissimi, vuol dire questo. Non è che Gesù sia lì, ti dice delle cose, ti rivela delle cose e poi ti dice: ok, queste cose adesso io te le ho dette, ti ho rivelato tutti questi segreti e adesso vai e fai il testimone e portale in giro. E allora tu vieni via dalla rivelazione di Gesù, ti siedi a questo tavolino, dice: allora Gesù mi ha detto questo, mi ha detto questo, mi ha detto quest'altro, mi ha rivelato queste cose. Accidenti, chi sono le persone alle quali io dovrei andare a portare la testimonianza della parola di Gesù? Sono queste. Vabbè, allora come facciamo? Vediamo di mettere giù chi è che mi aiuta in questo diventare testimone, che energie possiamo avere. Già che mettiamo giù allora un bel percorso, una bella strategia, una tattica per andare ad annunciare quelle cose che Gesù mi ha detto. Capite? Allora, detto in poche parole, non si fa così. Questo è proprio il non stile cristiano di essere testimoni. Non si fa così. Invece, tu devi riconoscere che la rivelazione di Gesù, la comunicazione di Gesù, è una comunicazione di presenza. Quando tu fai il testimone, non fai mai il testimone da solo. Tu fai sempre il testimone con Gesù. Perciò la testimonianza che tu devi andare a portare è la testimonianza di una comunione, è la testimonianza di uno stile, è la testimonianza di una presenza. Questo vale come principio quando viene detto il dono dello Spirito. Che Spirito vi viene dato? Ti viene dato lo Spirito di Gesù. E nel Vangelo ce ne sono così. Nella parola di Dio è piena di questa cosa. E quando sarete condotti davanti ai tribunali, non preoccupatevi di ciò che dovrete dire, sarà lo Spirito Santo. È la testimonianza di una comunione, è la testimonianza di una presenza. Quelle che Gesù incontra, cioè le due situazioni delle due persone, guardate, sono delle situazioni limite, cioè sono le situazioni che rivelano un male di fronte al quale non c'è più possibilità. Un male senza speranza. Un male che comporta la perdita di ogni futuro di vita, perché comporta la perdita di ogni possibilità di fecondità. E qui è importante il numero 12. La signora era afflitta dalla emorragia sua da quanto? Da 12 anni. La ragazzina che viene riportata in vita da Gesù ha 12 anni. Cosa vuol dire? E 12 anni per una ragazza, per una donna, era l'ingresso al tempo della fecondità. Era l'ingresso all'età nella quale poteva cominciare a pensare di sposarsi e ad avere figli. Beh, ormai lo sappiamo tutti, no? Che 14-15 anni queste erano già maritate praticamente. Un male che secondo la legge rimarca addirittura la distanza dalla dimensione religiosa e comporta isolamento. La donna, con le perdite di sangue, era considerata impura. La ragazza, di cui viene annunciata la morte, significa che nessuno per lei può fare niente. E toccare una persona morta era anche questo considerato un gesto, un segno impuro. Quindi tu hai davanti queste due situazioni, queste due realtà per le quali uno si tira indietro e dice: ti possiamo garantire una bella preghiera davanti al Signore. Pregheremo per voi. Quella parola che quando si dice pregheremo per voi può significare, più che comunione, può significare distanza, eh? Non l'avete mai provata questa roba qua? Ma sì, dai, tante di quelle situazioni per cui tu dici e qui non si può fare niente, gli dico che gli diremo una bella preghiera. Che va bene, per l'amor del cielo, però quantomeno facciamo in modo che quella preghiera diventi una preghiera sofferta. Non so se... Invece il Vangelo ci fa vedere che si istituisce una relazione stretta tra Gesù e queste persone. Ma più che essere una relazione di tipo taumaturgico, è una relazione che può nascere solo a partire dalla fede. E qui abbiamo due esempi importanti di fede. Il primo esempio è la fede della donna. La quale si porta dentro quella dimensione di fede che dice: ma io non ho l'esigenza di andare a esporre a Gesù tutti i miei problemi, io so in quale situazione sono e so che dovrei tenermi a distanza dal Signore e da chiunque, perché sono una donna impura. So che è così, ma io corro il rischio della fede, corro il rischio del contatto. Cioè, è quella forma di fede che va a confidare sul fatto che il Signore possa capire pienamente anche la mia sofferenza, la mia condizione, la mia mancanza di vita. Va a scommettere su questo. Qual è la fede di questa donna? È la fede che Gesù è Signore di vita, che può portare vita, che può portare fecondità. E allora, pur di fronte alla legge o al costume, può essere quello che si vuole, che ti direbbe stai a distanza, chiamalo da lontano, pur di fronte a questa, che sarebbe stata la logica da seguire, no, lei dice no, no, io mi avvicino e lo tocco. Con quello che poi dopo ne viene come reazione di Gesù, che dice chi mi ha toccato? E la donna dice ecco, l'ho combinata la frittata. E Gesù che dice questa è fede, questa donna ha capito. Mi spiego? E allora bisogna avere il coraggio. Bisogna avere il coraggio di toccare il lembo del mantello di Gesù. Non fermatevi in quelle che sono. Non chiamate mai Gesù semplicemente da lontano. Provate ad avvicinarvi. Se non temessi di essere frainteso, porterei questa cosa addirittura a quella dimensione che è quella del ricevere o meno l'Eucaristia quando si va a messa. Io però qui ho paura di essere frainteso, perché secondo quello che vi sto dicendo vi direi coraggio. Qualche volta uno pensa che va a fare la comunione perché è a posto, non ho peccati gravi, mi sono confessato tutto sommato abbastanza di recente, sono tranquillo, quindi posso andare a fare la comunione. Dico va bene, e questo perfetto. Qualche altra volta invece si è frenati per tanti motivi, e allora uno dice no, prima ho bisogno di andarmi a confessare e poi dopo ritorno a fare la comunione. Dico va bene anche questo, cioè devi esaminarti ovviamente quando devi ricevere l'Eucaristia, però sta attento, tu non puoi immaginare che vai a fare la comunione solo quando ti ritieni assolutamente degno, perché non lo saresti mai. Non lo saresti mai. Oh Signore, io non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola. Capite? E inoltre, l'andare a ricevere l'Eucaristia non può essere circoscritto alla devozione e non può essere circoscritto alla soddisfazione di qualcosa che si è in qualche maniera meritata. Andare a ricevere l'Eucaristia è anche uno stimolo, è un impegno, è una parola forte del Signore. Quando tu ricevi l'Eucaristia, tu è come se da Gesù ricevessi un principio di comunione, è come se Lui ti dicesse guarda che io vengo nella tua vita, ma tu sai chi stai ricevendo. Non il Signore, no? Ma il Signore che sta per essere condannato e che sta per essere crocifisso. Capite? Quando noi facciamo la consacrazione, prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, la vigilia della sua passione. Cioè, l'accostarsi al Signore è un accostarsi non per soddisfazione, ma è un accostarsi come discepoli. E allora qualche volta bisogna anche avere il coraggio della donna. Non so se mi sono spiegato. Il coraggio di questa donna, per cui dici, ecco, io dovrei starmene lontano, ma no, io vado a toccargli il mantello. Ma perché ti porti dentro questo? Perché ho bisogno di essere guarito nella vita. Ho bisogno di sentire che posso ancora ritornare a essere fecondo. Per favore, non fraintendetemi in quello che vi ho detto, eh. Non è il liberi tutti, chiunque ha voglia che arriva a messa per caso e si mette e va a fare la comunione. Non sto dicendo questa cosa qua, sto dicendo qualcosa di molto più serio, sto dicendo qualcosa di molto più profondo e, se vogliamo, anche qualcosa di molto più impegnativo. Spero di essermi fatto capire. La ragazzina, della ragazzina noi abbiamo la fede di suo padre, è il questo signore che, capo della sinagoga, che si presenta a Gesù e porta davanti a Gesù che cosa? Porta davanti a Gesù tutto l'amore che lui prova nei confronti di sua figlia. È come se affidasse a Gesù l'amore che ha per sua figlia. E lo consegna nelle mani del Signore. E questo è l'altro grande corno, uno degli altri aspetti centrali della fede. Cioè la fede come un affidare al Signore ciò che tu veramente ami. Glielo metti nelle mani del Signore. Quando tu ti trovi nella condizione e dici: io non sono più capace, cioè nei confronti di questa mi rimane soltanto la sofferenza dell'amore che provo per lei, ma i miei atti, i miei gesti, i miei interventi, il cercare di guarire, non ce la faccio più. E tu allora affidi al Signore questo tuo amore e questa tua sofferenza. Questa è l'altra fede, l'altra dimensione della fede che qui viene sottolineata. E allora Gesù si avvicina, cioè è importante sottolineare come egli vinca il male per contatto, cioè attraverso un farsi prossimo e una comunione che supera ogni barriera. Ricordatevi che Gesù libera per contatto, per prossimità. Mi verrebbe da dire, ma però questo nel Vangelo lo vediamo abbastanza bene, lo vediamo abbastanza frequentemente. Gesù non fa i miracoli da lontano. Fa sempre i miracoli da vicino. E se, come? Sì, ma il centurione è lì. Non sono gesti di... Ci deve essere lì il soggetto che chiede. Allora, questa dimensione di vicinanza, di contatto di Gesù è importante rimarcarla, e la trovate tantissime volte. Voi provate a vedere nel Vangelo tutte le volte che invece proprio fisicamente, se c'è il fango per terra, lo spalma sugli occhi, cioè, vedrete il cieco Bartimeo quando passa e lui e chiama Gesù e dice: ma piantala, non vedi che disturbi il maestro? E non è che Gesù dice: cosa c'è? C'è quello là che chiede di invoca un po' la vabbè che sia guarito e buonanotte, che non, e invece no, portatemelo qua. C'è sempre un farsi prossimo di Gesù, c'è sempre questo volere entrare in contatto. Il massimo di questo contatto di Gesù con noi, non facciamo fatica a dirlo e a ribadirlo, il massimo di questo contatto di Gesù con noi è il contatto di Gesù con la nostra morte. Cioè, nella Pasqua, Gesù entra in contatto con il morire degli uomini, e della Pasqua, in questo senso, assume un particolare rilievo il Sabato Santo, cioè il giorno nel quale Gesù viene deposto nel sepolcro. La teologia orientale, da questo punto di vista, è molto più ricca di quello che noi immaginiamo, no? Perché un po' perché noi leggiamo sempre la Pasqua sotto il segno dell'ingiustizia, no? Quindi è il povero Gesù ingiustamente condannato, insistiamo sulle spine, sui chiodi, sulle frustate, cioè un po' perché noi abbiamo elaborato nel corso del tempo questa immagine un po' da Via Crucis, no? Quindi prevale un po' tutto il senso del dolore. Del dolore anche fisico di Gesù, del tradimento, di tutti questi aspetti. Per cui per noi il rischio è quello di immaginare che la morte è la conclusione, va bene, è morto, e poi il miracolo della risurrezione. Un po' per questo, un po' perché abbiamo perso un pochettino l'idea. No? Allora, il Sabato Santo invece è il terzo giorno, il Sabato Santo è importantissimo, è fondamentale. Che cosa bisognerebbe fare il Sabato Santo? Niente. Purtroppo noi preti abbiamo deliberato che non è possibile che esista un giorno nel quale non si deve fare niente, e allora ci piazziamo dentro tutte le cose più incredibili, ci mettiamo dentro una ulteriore Via Crucis, un ulteriore incontro di preghiera, un ulteriore, cioè ci mettiamo dentro per forza le nostre cose, non siamo capaci di tacere. Ma il Sabato Santo non ci dovrebbe essere niente, punto. Uno si alza alla mattina e basta. L'unica cosa che può fare è ti metti davanti al Signore Gesù, ti metti davanti al sepolcro del Signore Gesù, ti metti davanti all'Eucaristia che è stata deposta di fianco. Cioè il silenzio del Sabato Santo. Non avete idea quanto sia importante. E allora, gli orientali, che questa cosa invece l'hanno sviluppata molto, hanno sviluppato molto questa idea del contatto di Gesù, perché il Sabato Santo Gesù scende nello Sheol, scende agli inferi, discese agli inferi. E che cosa fa? Prende per mano, contatto, Adamo ed Eva, cioè prende per mano tutti noi, rompe le catene degli inferi, rompe gli stipiti della porta, quante icone ci sono che ritraggono questa immagine, e nella risurrezione trascina con sé Adamo ed Eva, per mano da una parte e per mano dall'altra. Noi dovremmo contemplare questo il Sabato Santo. Gesù che prende contatto con la morte dei figli dell'uomo. Gesù nello Sheol. E allora quel silenzio del Sabato Santo è non il silenzio del dolore per la morte di Gesù, ma è il silenzio della contemplazione di questo mistero che si svolge, di questo mistero di Gesù che viene nel più profondo della fragilità della nostra casa, che è il profondo del nostro morire, e ti prende per mano e ti trascina su e ti rende partecipe della resurrezione, così che quando tu celebri la resurrezione di Gesù, in realtà non celebri semplicemente la risurrezione di uno, ma celebri la risurrezione del Verbo che si è fatto carne, che porta a compimento il motivo per cui si è fatto carne. Cioè celebri il mistero della risurrezione della vita del Figlio incarnato e della nostra risurrezione. Questo è quello che si celebra. Per cui il saluto che si fa a Cristo è risorto, Cristo è veramente risorto, diventa un alto grido di vita, non più semplicemente di speranza. È una espressione che si può dire così, cioè è come se Gesù passasse dall'essere l'unigenito figlio di Dio all'essere primogenito di coloro che sono morti e che risorgono. Capite la differenza? L'unigenito vuol dire è solo lui, è una cosa che riguarda solo lui. La passione e la morte è qualcosa che ha riguardato solo lui. In realtà c'è un compimento del mistero per cui l'unigenito diventa il primogenito, diventa il primo. E dietro a lui ci siamo tutti noi. Paolo lo dice con chiarezza, primogenito di coloro che sono morti. Per contatto però. Per contatto, Gesù prende contatto con la tua morte. E là dove noi siamo pronti a dire non c'è più speranza, Gesù per contatto, facendosi prossimo, per contatto, ridona e riporta vita. Allora, seguendo lo spirito del Vangelo di Marco, alla comunità cristiana viene chiesto di coltivare esattamente questa fede e di essere chiari nel testimoniare il giusto profilo del credere in Dio. Cioè, si domanda di abbandonare la paura legata alla fine della speranza e di perseverare nella fede che riconosce Dio Signore della vita. Cioè vuol dire non disperare mai. Si afferma la fede che non è semplicemente credere nell'esistenza di Dio, un Dio che porrebbe delle condizioni per essere salvati e per avere la vita, ma credere in Dio che si è fatto prossimo ad ogni uomo e a ogni donna in Gesù. Anche quando noi diventiamo testimoni nei confronti dei fratelli e delle sorelle, tu devi essere consapevole che sei già stato preceduto da Gesù. Lui è già arrivato prima di te E tu devi imparare a prendere per mano e di rendere consapevole di questa vicinanza del Signore presso il fratello e presso la sorella. Pertanto, l'esperienza cristiana diventa il riconoscimento e la cura di questa prossimità di Gesù. È una prossimità che è viva nella verità di quello che siamo e che da questa verità, o se vogliamo, da questa trasparenza, nella misura in cui i canali della verità del nostro essere sono tenuti aperti, emerge fino a dare forma alla qualità della nostra esistenza. Cioè, quando Gesù prende contatto con te e prende contatto con la tua trasparenza e con la tua verità, con quello che sei, con la tua fragilità, con la tua debolezza, con la tua mancanza di vita, quando prende contatto con questa, allora questa verità di quello che tu sei incredibilmente diventa una verità feconda, diventa una verità qualitativa. Vabbè, non ve lo voglio dire tutto oggi questa cosa qua, però quando noi parliamo di conversione, quando il Signore ti dice di convertirti, non è che ti chiede di diventare un'altra persona. Non ti chiede questo. Ti chiede di evidenziare la trasparenza di quello che sei. E rende questa trasparenza feconda. Per cui la meraviglia di chi ti vede non è quello che dice: ma questo qui prima era uno, adesso è diventato un altro. No? No. La meraviglia dovrebbe essere questo. Quello lì era un albero secco, è diventato un albero che porta frutto. Non so se è chiaro. Quindi tu su di te non devi fare un lavoro, come dire, di cancellazione e di ribaltamento. Tu devi fare un lavoro di fecondità. Spero di essermi fatto capire dicendo un esempio di questo genere, cioè quello che va tolto è ciò che ti rende sterile, ma non devi toglierti tu. Quindi quelli che vanno nella conversione, quelli che vanno tolti sono gli idoli, ma non te stesso. Capite? Per cui in fondo la fede è vivere con la consapevolezza che Dio in Gesù ha voluto essere e ha voluto restare in contatto con me. E questo è ciò che la comunità cristiana, cioè la Chiesa, deve dire di Dio, sia nel senso di avere cura del suo linguaggio, che non deve mai chiudere la porta della speranza e in ogni situazione deve aiutare a fare riconoscere come il Dio della vita è prossimo, sia nel senso di esprimere la sua testimonianza come Chiesa attraverso una prossimità che non può conoscere i limiti di situazioni e di confini, ma che deve essere fedele alla consegna che ha ricevuto da Gesù. Una consegna, lo sappiamo bene, che non è soltanto un ordine o un impegno legato alla buona volontà e alle sole nostre forze, ma un lasciare che lo Spirito che ci è stato donato ci renda fecondi di vita attraverso la nostra mente, il nostro cuore e anche attraverso le nostre mani.
Grazie.